Il tuo schermo è rotto o è sporco, lo sai?
Ma non lo so, c'è anche un po' di cioccolata sul microfono.
Cioccolata? Tu la chiami cioccolata, ok. Facciamo finta che sia cioccolata. Ma quindi cosa dobbiamo fare adesso?
Mi sembra giusto.
Benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Integration. Siamo qui in diretta dal FOSDEM. Salutate FOSDEM.
Ciao!
Siamo qui in compagnia di un esperto, di un professionista del podcasting, long time contributor, nonché staff senior engineer, Mauro Murru.
No, sono un senior engineer, non darmi ruoli che poi non senior, mi aumentano la RAL e qua scoppia un casino.
Senior engineer, Mauro.
Ciao.
Mauro, perché siamo qui? Spiegaci.
Questa domanda.
Perché abbiamo fatto ore di volo, treno, traghetto, auto, bicicletta per arrivare qui?
Intanto ciao a tutti, volevo ringraziare il mio caro amico, com'è che ti chiami bel bambino?
Mancesco.
Il mio amico Edo e tutti gli amici che vedete nell'altra inquadratura, perché qua siamo super super attrezzati. La domanda che mi hai fatto è una figata, perché siamo qua?
Perché siamo qua?
Siamo in un posto dove c'è freddo.
Pioggia.
Stavo pensando un'altra cosa.
Generalmente fuori c'è freddo, piovigina, è abbastanza buio anche di giorno. C'è un sacco di gente, è difficile andare ad ascoltare i talk perché ci sono delle file chilometriche per andarli a sentire. Molte volte io in primis mi dico, questo talk ce l'ascoltiamo online, ci riprendiamo la registrazione. Io non so chi di voi l'abbia pensato, ma io l'ho pensato di quasi tutte le room interessanti che c'erano. E allora perché siamo qua? È una domanda che mi facevo in treno stamattina verso le 4:30 quando stavo venendo. Perché mi sono svegliato così presto per prendere il treno e per venire qua? Perché ognuno di noi ha preso un aereo per venire qua? E la risposta che mi sono dato, e non so se è quella giusta, è per rincorrere un sogno romantico. Stare qua, in un certo senso, è come andare a rincorrere una passione che in qualche modo abbiamo, almeno per quelli un po' più age come posso essere io e Edo, abbiamo in un angolino del nostro cuore e riguarda il free software e l'open source, che di per sé è un elemento che, voglio essere provocatore, ha un lato di idealismo, che però è anche parte dell'energia che ci porta, in un certo senso, a venire qua, a incontrarci, perché questo è secondo me il vero valore del FOSDEM. In un altro lato, a ricordarci che abbiamo una responsabilità in quello che facciamo tutti i giorni. E secondo me questo è l'energia, la scintilla che spinge così tante persone a fare così tanti chilometri per incontrarsi in un posto. Ed è un'energia molto diversa da quella che guida le altre conference. Io quando vado nelle altre conference sono spinto da devo o incontrare persone, amici che non vedo da tempo, piuttosto che andare a sentire alcune persone in particolare, oppure appunto andare a sentire dei talk specifici. Qua è tutto diverso, è tutto diverso, ha tutto un non so che di sogno. Forse sono io un po' romantico, però secondo me FOSDEM è questo.
Cioè, che perché talk si fa fatica a seguirli, non so tu quanti sei riuscito a seguirli.
Due nella Elixir Room, insomma, non è proprio quella mainstream. Quindi...
Forse non è neanche l'obiettivo primario, no? Cioè non vieni qua per ascoltare talk come obiettivo primario. Ma l'obiettivo primario intanto è esserci, essere qua, essere parte di questo
essere
mondo,
parte di questa energia.
Sì, di questa community allargata. Perché poi qua non c'è una community, no? Qua siamo varie community insieme, come stiamo facendo qua, no? Uniamo. E che poi è proprio quello che fa FOSDEM, no? Cioè mettere insieme, tu vedi dei banchetti con vari progetti messi insieme e tutti sono qua animati dalla volontà di stare insieme a portare avanti un messaggio, un obiettivo, uno scopo, una missione che tutti hanno per se stessi ma anche per l'intero movimento, no? Cioè portare avanti un messaggio che tutti vogliono, che tutto il movimento vuole andare a divulgare. Quindi
mi chiedevo una cosa, Edo, e poi magari accendiamo l'altro microfono e ce lo passiamo un po' in giro.
Tra l'altro io ho microfonato anche Paolo.
Oh, perdonami.
Quindi se vuoi, no, quando tu vuoi intervenire...
Ho microfonato lui, non tu, tranquillo.
No, nel senso che quando vuoi intervenire tu sei già microfonato.
Ah, sono microfonato.
Quindi stai anche attento perché ogni cosa che tu dirai da adesso in avanti sarà presa dal microfono.
Ma anche quelle prima?
Anche quelle prima.
Allora ho già fatto un disastro.
Perfetto. E invece gli altri potremmo passare un simpatico microfono dell'esteso equipaggiamento che Mauro ha portato qua.
Ho storto.
Vabbè, ho detto esteso, non di qualità. Ecco. E con l'idea, Mauro, che abbiamo avuto di mettere un po' insieme questi nostri due, non so, prodotti, figli, come li vuoi chiamare.
Sì, in realtà è stata un'idea un po' folle quella che ci è venuta in mente. Lui è l'ammaestratore di due bellissimi podcast, due spiccioli in realtà.
Sì, diciamo che sono qua in veste di uno adesso soprattutto. E appunto abbiamo voluto fare una cosa così, un matrimonio.
Sì, tra
celebrato.
Continuous Delivery e Gitbar. Sono due podcast con due community che in qualche senso hanno anche degli overlap, ma non completamente.
Esatto.
E allora la nostra idea era proprio quella di riprendere questo spirito di community e estenderlo. Adesso parliamo tutti italiano, quindi utilizzare il cappello dell'italiano come elemento per disegnare il perimetro di una grande famiglia. E questa era un po' l'idea.
Esatto. Soprattutto perché ultimamente l'open source mi pare al centro di diverse discussioni.
E allora voglio subito partire con una provocazione.
Vai.
Io una cosa che non sono riuscita a vederla, ed era il mio obiettivo da quando stamattina alle 5 sentivo il signore a fianco che urlava al telefono in treno per circa tre quarti d'ora, e mi chiedevo, ma al FOSDEM si vede la competizione nelle conferenze?
Tu vuoi introdurre il tema della competizione nell'open source?
Sì. Nelle conferenze normali, almeno in quelle internazionali dove sono stato, la competizione era chiara. Qua io l'ho vista, però sembra più nascosta. Voi ormai è già una giornata che siete qua, quindi la mia domanda è: avete notato degli elementi dove in qualche modo, insomma, faceva bubble up il concetto della competizione, l'elemento della competizione? Tra team, qua c'è Red Hat e SUSE, insomma, se io fossi uno di loro proverei a togliere gli occhi all'antagonista, mi sembrerebbe logico. Però in realtà io questa competizione così serrata, così spinta, neanche tra elementi di questo tipo, tra MariaDB e Postgre, cioè io ho visto gente che si abbracciava da un banchetto e l'altro, dietro!
Abbiamo visto una scena simpatica stamattina, no? Gente di HashiCorp che si faceva un selfie davanti al banchetto di OpenTofu. Ed era simpatica anche questa. Lì forse, ecco, la competizione assume un altro significato nell'ambito business. Però nell'ambito progetto open source, alla fine la competizione... Ma scusami, ma anche all'interno di uno stesso team immagino che ci sia la competizione, no? Cioè alla fine è tutta una corsa.
Lo so,
all'emergere.
Però vedi, cacchio, qua io non l'ho vista in modo così esplicito come l'ho vista in altri contesti. E quindi mi chiedo se il fatto che io non l'abbia vista dipenda dal fatto che sono cieco, nel senso sono stanco, non sto prestando tanta attenzione ai dettagli come invece farei di solito, oppure stiamo vivendo un'esperienza in un contesto che in qualche modo tende a trasformare quell'energia che può sfogarsi in competizione in qualcos'altro.
No, sono un vecchio idealista.
Ma non è idealismo, secondo me è la consapevolezza che si tira tutti un carro che porta valore a tutti. Cioè, siamo probabilmente anche competitor, ma se insieme portiamo del valore in un posto dove poi alla fine tutti andiamo a pescare, ciao.
Ciao.
Allora capito che mettersi insieme e portare... Eh sì, adesso hai rovinato tutto.
Sì.
Tagliamo, chiudiamo. Spegniamo tutto, spegniamo.
Qua vige l'anarchia.
Ciao. Ciao. Sta succedendo qualcosa che non era previsto.
Non era previsto?
Ciao Alessio.
Ciao.
Ciao Mauro.
Avete visto dell'amore in diretta. Aspetta, che nel frattempo qui c'è amore.
Allora, a questo punto iniziamo a fare il giro, a traslare questa domanda negli amici che sono venuti a incontrarci. Allora, cazzi tuoi, adesso iniziamo da te. Okay. La domanda è...
Sì, ma se no, stai seduto, non ti si vede, stai seduto.
Vabbè, non è che, no, no, non è che si perde...
No, non riusciamo a, non riusciamo a comporre l'inquadratura.
Se non, è, non è che si perda tantissimo.
Aspetta, aspetta.
No, no, ah, volete proprio fare una roba... Che roba è? Eccoci
qua. Guarda, sono un quintale di uova.
Maurizio Costanzo, spostati.
Allora, perché non ci stiamo?
La domanda è... La domanda è... E poi facciamo un giro chi vuole intervenire. La mia domanda è... Viviamo, stiamo vivendo un'esperienza in un contesto dove in realtà ci sono delle realtà competitive e concorrenti, okay? Ci sono aziende diverse, abbiamo fatto, Edo ha fatto l'esempio, l'hai fatto tu, di OpenTofu, certo, con HashiCorp, e c'è l'amore anche tra di loro, no? Sono stati dei selfie scambiati. Comunque non ho visto quella competizione agguerrita che invece mi sarei aspettato. E la domanda è: è il contesto che ha lenito un po' queste asperità? O semplicemente volemmo se bene solo per questi due giorni? O non lo so. Perché io non ho visto questa competizione?
Vuoi la risposta? Che bello questo.
È estremamente leggero.
È una cosa allucinante. È una piuma. Allora, vuoi la risposta politicamente corretta o la risposta quella vera?
Voglio la risposta di Alessio, che allora, non è politicamente
la
corretta.
La risposta di Alessio è questa. Grazie, Carmine, perché insomma...
Allora,
noi stiamo vedendo Apollo Creed contro Rocky alla millesima ripresa, quello è il problema. Cioè, questa industria in questo momento è così dilaniata da tutti i discorsi che ci sono stati dei layoff, comunque, cioè, non è che c'è proprio un bellissimo clima. Questo FOSDEM, tu l'avrai, immagino, visto in confronto a quello dell'anno scorso, c'ha la stessa vibrazione, è vibrante, però un po' di meno.
È meno colorato.
Almeno questo è quello che ho visto io, quindi... Praticamente quello che vedo io è che sicuramente c'è, cioè, le realtà professionali che professano questo tipo di credo, di professione, tra virgolette, professano questa professione, che schifo proprio questo, perché sto senza caffè, senza niente. Sono stanche, cioè siamo stanchi, questo è. Poi de base, cioè, che in realtà ci si vuole bene, cioè non penso che uno a un concorrente gli voglia menare. Io ieri sera ero un aperitivo con tutta gente di Red Hat, sono tutte persone simpaticissime, bravissime persone, io lavoro per un'altra società e vabbè, però mi dispiace, cioè, nel senso che...
Per quale società lavori adesso?
Io per quale società lavoro? Sì. Per quella verde. Non voglio fare nomi. Dire, esatto. No. Tu per quale società lavori, Carmine?
Lavoro per la stessa società verde.
Ah, ok. Vedi, anche la signora del bellissimi portaocchiali verdi.
Shrek LTD.
Esatto. E quindi niente.
Quindi quello che dici tu è un problema veramente, che ci siamo... Cioè, non abbiamo energie per fare...
Un po' non ci abbiamo energie, un po' quelle poche che ci abbiamo non è che le possiamo perdere.
E un po' anche non vogliamo smerdarci lo spazio dai competitor, perché possono essere il nostro employer.
Ma al prossimo giro. Esatto, questo, cioè, un grandissimo saluto a chiunque stia gestendo tutti i vari retention plan, esatto, di tutte queste compagnie.
Però secondo me non è solo questo, cioè anche se ci spostiamo lato corporate, no? Cioè, anche aziende, anche quelle dove lavori te, per esempio,
certo,
o quelle che hai citato, pur essendo magari acerrimi competitor sul mercato, però poi si mettono insieme magari in fondazioni, progetti che portano avanti un obiettivo comune.
Sì.
Dove allora cosa c'è lì? Lo spirito di fare qualcosa di bello perché è bello farlo, o c'è magari un interesse comune, allora... Mettiamoci insieme, portiamo avanti un interesse che abbiamo in comune, che torna utile a tutti.
Sì, quello è sicuro. Cioè, di base, quello che succede è che quando ci sono, di solito, diciamo Linux è tipo Linux, l'open source, tutto il codice GPL, cioè è tipo il deterrente nucleare. Alla fine è una cosa che fortunatamente non può essere un vantaggio competitivo di nessuno, o meglio, basta che te metti a studiare e lo capisci e ci arrivi a capire come funziona e a sfruttarlo professionalmente. E quindi alla fine quello che succede è che, siccome tutti quanti hanno la bomba nucleare, tutti quanti si mettono d'accordo e dicono vabbè, non la usiamo.
Quindi tu dici che noi siamo in un periodo di mutual assured destruction. E tu dici, se qualcuno fa esplodere Linux, esplodiamo tutti.
Se qualcuno fa esplodere Linux, esplodiamo tutto, tutti. L'esempio mi viene da Dio, purtroppo, cioè, mo non vorrei perdere il lavoro a causa di queste affermazioni, però quello che è successo con CentOS, diciamo, è emblematico, perché, cioè, lasciamo perdere che diciamo, la comunicazione è stata gestita molto male di questa cosa.
Sì, e si è visto dei tentativi di riparazione, esatto, che esatto. Si sono fatti dopo.
Però di base quello che ha scatenato è stato che dei baluardi, proprio i Sauron dell'informatica, tipo Oracle, alla fine si sono alleati con delle aziende tipo SUSE, che tutto sommato non è che stanno proprio da quella parte là, e hanno tirato fuori, cioè, una fondazione in cui si sono tutti impegnati perché si possa continuare quello sforzo là. Quindi tutto sommato, va di.
Sì, è tutto bello, ma sono comunque aziende che fanno, insomma, profitto. Cioè, certo. Nel senso, alla fine, per quanto ce la vogliamo raccontare, che sia tutto bello, e sicuramente non ne prendiamo i frutti, perché poi alla fine i frutti li prendono tutti, non va comunque dimenticato che è una cosa fatta per un certo, insomma, profitto. Il fatto di portare avanti determinate iniziative che sicuramente beneficiano alla community, beneficiano in primis chi le porta avanti. Certo. Qui nessuno fa comunque niente per niente. Non volevo distruggere questa bellissima narrazione che stiamo facendo, però
ci sta il discorso, ma secondo me bisogna che tutti sappiamo che l'open source moderno, da quando è nata la definizione di open source,
è cambiato, sì, certo.
Ma è pensato per, non dico è pensato per il profit, perché nessuno, ma però per il business,
certo,
per il mercato,
assolutamente.
Si è staccato dagli ideali del free software. Software,
esatto, si è staccato, in realtà non credo che si sia staccato, ha integrato la necessità di sostenibilità che il... Io? No, tranquillo.
Cambio, change.
Cambio, change.
Tipo... Occhio che c'è anche questa camera.
Credo che il successo è soltanto che abbia integrato nuove evidenze, no? Cioè, il free software è nato da un'evidenza da metà degli anni Ottanta di una persona che si è trovata in difficoltà nel far funzionare la stampante e si è arrabbiata perché il software al tempo veniva fuori dall'università e quindi era abituato a metterci le mani e bla 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 bla, e sappiamo tutti che Stallone è un grande idealista ed è necessario che esistano persone come lui. Poi stamattina un monitor che ho sentito era di adesso non so bene che ruolo abbia perché sono entrato appena dopo che si è presentato, ma una persona che lavora per Thunderbird, che fondamentalmente fa promozione verso i donatori del progetto per incamerare donazioni, proprio per tenere il progetto in qualche maniera indipendente. Però ha detto chiaro, ragazzi, non è che i soldi fanno schifo perché siamo idealisti, i soldi servono perché sono risorse come tutto il resto, come la corrente, non è che, la corrente però, allora pedala per far funzionare il computer, come lo scrivi il software sulla carta? Ora, benissimo, cioè sono anche quelle risorse e il business esiste per quello. Poi è vero, come dicevi tu, no, non dobbiamo dimenticarci che queste aziende sono nate per fare profitto. Io credo che quello che tutto sommato ancora oggi queste aziende sanno molto bene, perché poi ci si abbraccia quanto vuoi, è che il profitto di uno non vuole necessariamente dire l'assenza di profitto per l'altro. Non stiamo concorrendo in un gioco a somma zero completamente limitato. Al contrario, uso una metafora stupida, però se c'è un pascolo e degli allevatori di mandrie, ok? E le vacche consumano il pascolo, non è che io devo consumare sto pascolo prima che lo consumi tu e poi ci sposteremo come cavallette altrove. Basta curare il pascolo e fare le cose con la giusta misura, eventualmente estendendolo, no? Di conseguenza potremo tutte e due avere il nostro spazio senza, chiaramente un po' di competizione c'è, ma non è detto che sia competizione sullo stesso identico cliente, sullo stesso identico mercato, sulla stessa nicchia. Siccome è ovvio che il software è un oggetto in continua crescita nella necessità delle persone, è una commodity, come l'acqua corrente ormai, cioè, intere componenti della nostra società non vivono senza, e di questo software la maggior parte è free software in primis e open source in secondo, il professor Sì, in seconda battuta. È un mercato che tenderà ancora a crescere, non, però non come una bolla, come con cura, no? Cioè sta crescendo a un ritmo ancora sostenibile, cambierà, integrerà nuove realtà che oggi il software non ce l'hanno. Io credo che 20 anni fa nessuno avrebbe pensato veramente di girare su un veicolo che si guidava da solo. 20 anni fa, non 200. E chissà quante altre cose ancora vedranno. Poi io sono a favore o contro, vediamo. Però l'introduzione di software, e non solo di software. E quindi è un pascolo ancora da ampliare, da coltivare, da curare. E questo è una responsabilità non morale, fattuale, di chi lavora in questo campo, anche come aziende. Le aziende lo sanno, sono mica sceme. Non stiamo facendo.
Però io mi faccio una domanda a questo punto.
Vuoi sedere?
No, sto in piedi.
Si sente? Sì, c'è il microfono.
Sì. Mi faccio una domanda in questo punto. Abbiamo parlato, detto aziende e ancora aziende. Mm-hmm. E perché? Perché fondamentalmente la nostra industry è un'industry. Industry che si ha però ritagliato un punto determinante nella vita di ognuno di noi. Cioè è diventata centrale nella vita di molti di noi, ma non noi addetti ai lavori, noi cittadini, noi persone comuni. Tanto che senza questi elementi di questa industry probabilmente non potremmo condurre la stessa vita che facciamo oggi. E allora mi chiedo, lasciare tutto in mano a un'industria, lasciare un elemento così importante, così determinante, così centrale nella vita dell'uomo moderno, in mano a un'industria fatta di imprese, il cui driver è il profitto, a questo punto mi chiedo se è la cosa giusta da fare. La risposta che ottengo quando faccio questa domanda è, nel 90% dei casi, i nostri apparati sociali, apparati statali non sono in grado di governare, di stimolare e di guidare questa crescita. Lo so, ma quanto questa cosa alla fine, col tirare il tempo, diventa una giustificazione, e quanto invece è un'esigenza importante, centrale. Cioè, io non mi sentirei, da persona che ha avuto un'azienda, da persona che adesso lavora nella industria in generale, ho lavorato nel settore health, o sto lavorando nel settore telecomunicazioni, sono entrambi ambienti importantissimi per la vita dell'uomo, ecco, non mi sentirei di lasciare questa responsabilità all'industria, o almeno solo all'industria.
Però aspetta, infatti, non è la responsabilità... Cioè io slegherei l'aspetto della responsabilità da quella della crescita, no? Cioè l'industria si è messa insieme, si è consorziata, ha creato fondazione, per portare avanti un progresso tecnologico, magari anche di processo.
Guidato dal profitto.
Aspetta, però quello è l'obiettivo dell'industria, crescere. Esatto. L'obiettivo è la crescita. L'obiettivo della responsabilità, che poi è quella che ha l'impatto diretto sulle vite nostre, delle nostre società, quella è una responsabilità invece delle società civili e dei governi, e infatti la discussione si sta spostando lì. Se tu vedi quello che sta succedendo negli ultimi anni in Europa e negli Stati Uniti sulle questioni di responsabilità legale dei danni creati da software mantenuto male o con falle evidenti, oppure
sulla sicurezza,
il licensing,
ecco, il copyright, che copyright, è il centro di,
cioè,
tutte,
tutte queste discussioni che hanno proprio impatti sulle vite si stanno giustamente facendo nelle sedi istituzionali e della società civile, mentre quelle della crescita pura e semplice, vogliamo anche dire del profitto, ok, si fanno invece ai tavoli dove ci sono le organizzazioni che hanno i loro prodotti, i loro...
Sì, no, io mi chiedo semplicemente quanto in realtà deve essere... Lo so, non sono uno smittiano, penso si sia capito.
Cioè, stai dicendo non lasciamo nelle mani di quelli che hanno il profitto.
La guida del progresso, perché oggi è così, la guida del progresso è nelle mani di chi ricerca il profitto.
Cioè,
la regolamentazione è nelle mani del regolatore, e così è sempre, è generalmente stato. Mi chiedo a questo punto se, siccome l'industria è diventata determinante, se la guida così liberista del progresso abbia ancora senso. Me lo chiedo, non ho una risposta, allora, vi giuro, guarda, non ho una risposta.
Io credo che la ricerca del senso sia una cosa un po' sopravvalutata, perché il senso è una cosa che hanno inventato i nostri lobi prefrontali ipertrofici, cioè non è una cosa che trovi in natura per terra il senso, è una cosa che diamo noi il senso. Secondo me ci sono stati molti modelli della guida dell'innovazione. Leonardo da Vinci poteva essere un creativo innovatore, ha innovato moltissimi dei campi in cui ha messo le mani, ma era mantenuto a livello, cioè c'è qualche magnate che lo manteneva, no? C'era il mecenate. Di conseguenza il mecenatismo ha lasciato il mecenatismo e le autarchie e le monarchie hanno lasciato il passo al capitalismo e alle democrazie. Non sono, nella democrazia e nel capitalismo sono i migliori sistemi, sono il meno peggio degli ultimi tempi.
Sono quello che abbiamo.
Sono quello che abbiamo, si può fare di meglio, probabilmente sì, ma se non lo stiamo facendo perché la necessità e la risposta a questa necessità non è ancora chiara e lampante, no? Quindi lo potrà diventare magari, lo faremo diventare noi come abbiamo sempre fatto l'Homo sapiens, è così, cambia le cose, sempre impasta, rimaniamo sempre uguali, facciamo casino in modo diverso. Quello che mi chiedo è però... qual è l'alternativa a questo modello? Perché secondo me non è nemmeno vero che tutta l'innovazione è in mano a chi trae profitto. Il nostro mondo del free software e dell'open source, secondo me è uno dei mondi in cui più di tutti si vede comunque ancora un'enorme spinta creativa individuale e di gruppo. Perché io personalmente contribuisco a progetti dove non pigliamo una lira, mi passo il weekend a fare il secondo lavoro a volte, con mia moglie che batte il piedino, o mi dà una mano pure lei perché anche lei fa sto mestiere, e lo facciamo semplicemente per la soddisfazione che ci dà fare questa cosa. Poi non ci facciamo manco soldi, regaliamo le cose, ma chiaramente non è una cosa di impatto, sono piccoli progetti, però comunque sia c'è quella voglia di fare per il gusto di fare, e la nostra industria rispetto ad altre ne ha tantissima. Cioè noi siamo il mercato del free open source software è popolato di cose che nascono nelle cantine o anche nelle aziende, ma per la creatività e il piacere di farle. Poi è chiaro che, e questo è evidente, ma non è un problema del fatto che stiamo delegando le imprese. Allora, il problema è sempre quello che se questa piccola idea diventa di vitale importanza per parti della società, persone, un settore specifico di persone, per delle aziende, ma anche diventi semplicemente indispensabile per le persone al di fuori del profitto in quanto tale, ma diventa di rilevanza sociale, in questo momento chi crea ricchezza per mantenere e sostenere, come dicevamo prima, come diceva stamattina Terry, la continuità, l'erogazione continua di questa creatività, sono le imprese, perché le nazioni non fanno soldi, le nazioni consumano, li amministrano, però quel tipo di risorsa viene dalle imprese.
Peraltro noi, a differenza di altre industrie, non abbiamo un modello a cui rifarci, cioè abbiamo creato un modello che in altri mercati non esiste, cioè nelle altre industrie non c'è il modello, cioè una Fosden non potrebbe esistere nell'industria dell'automotive, no? Ma anche nella ricerca, cioè forse siamo più vicini all'ambiente accademico che a quello business, sì. Come... No.
Non a caso siamo un'università, cioè nel senso, assolutamente.
Esatto, non a caso siamo in un'università. Abbiamo questa spinta all'innovazione, alla ricerca, alla creazione di cose nuove, ma dall'altra parte però c'è chi deve pensare come portare avanti un profitto per sostenere poi chi fa la ricerca e la creatività. Cioè le due cose vanno insieme. Non riusciamo, non penso che dobbiamo per forza pensare a scindere, no, gli aspetti.
Sì, poi sono d'accordo su una cosa, però, di quello che dici tu, che le istituzioni che adesso stanno cominciando ad accorgersi che ci sono dei problemi,
certo,
sociali importanti, potrebbero poi in futuro porsi, già un po' succede, eh? Cioè, per esempio l'Unione Europea, la Commissione Europea, pardon, è un grande emittente di software open source. Passiamo a tutta la parte basata su Drupal che hanno fatto, i moduli che hanno pubblicato. Questo perché? Perché le istituzioni europee, è chiaro che si rivolgono a quelli che conoscono, però le istituzioni possono farne tesoro. Ma sono cose che sono state tranquillamente utilizzate anche dalle imprese, queste qua.
Certo.
Quindi esiste comunque... Già, non è vero che l'istituzione non guarda mai queste cose col giusto metro. È ovvio che...
Valuta l'impatto, però.
Valuti l'impatto, certo. Però è chiaro che... però, d'altronde, se non siamo nel migliore dei mondi possibili... e la domanda che vorrei fare, eventualmente, è qual è il migliore dei mondi possibili che riusciamo a immaginare? Cioè, invece che pensare a quanto è sbagliata una cosa, proviamo a pensare a qual è la cosa più giusta e come, dove vorremmo arrivare. Cioè, tu, per esempio, vedi il problema, la soluzione che per te sarebbe la più... oppure la direzione che dovremmo prendere per arrivare a una situazione più equilibrata, quale sarebbe, secondo te?
Allora, naturalmente dare, indicare una direzione prendersi una responsabilità troppo grande per quello che sono io. Io quello che mi verrebbe da dire è che fondamentalmente mi piacerebbe vedere un'entità, non dico solo statale, sovrastatale, ma anche sociale, no? Che si fa carico non solo dell'impianto regolatore, ma che diventa catalizzatore dell'innovazione. Io sto vedendo un po' troppa innovazione fatta dalle imprese e un po' troppo poca innovazione fatta dal pubblico. Forse mi sbaglio, però se l'innovazione è molta dell'innovazione, non voglio dire cifre, però molta dell'innovazione è fatta dalle imprese, che però hanno un driver che... magari in modo tangente tocca l'interesse collettivo, però non in modo diretto, mi chiedo cosa sarebbe se il pubblico facesse vera innovazione. E vi faccio un esempio, il cloud europeo. Io adesso mi brucio qualunque possibilità possa avere di lavorare in un qualunque cloud provider, ma non me ne frega un cazzo, ok? E ve lo dico proprio col cuore in mano. Il cloud europeo, bellissima idea, ok? Come va a finire? Va a finire che si appalta a una serie di aziende che poi subappaltano il cloud statunitense. Ed ecco finito il gioco. Se l'Europa fosse stata più attiva e meno solo regolatrice, probabilmente questo tipo di situazioni si sarebbero potute ovviare. Non lo so, con i se e con i ma non si fa la torta, vero. Però mi chiedo cosa sarebbe se ci fosse un altro, o anche un altro approccio.
Il problema è che è molto probabile che un servizio pubblico di questa natura finisca per diventare, nella forma, se non nella sostanza, molto simile a un'industria. Cioè, gli stati che hanno bisogno di fare soldi vendono servizi e li privatizzano, perché hanno già la forma di industrie. L'acqua potabile in Italia è diventata privata. Localmente, ma è diventata privata, per dire. La SIP non esiste più, no, c'è Telecom, c'è tutto il resto degli operatori. È sbagliato e giusto, non lo so, però il problema è che la forma che prende, cioè industria, se tu togli il concetto dell'entità economica che fa industria come termine, ha a che fare con industriarsi, no? Con il creare e l'industria può essere fatta anche dai privati, cioè due privati che ti industriano a fare una cosa.
Sì, lo so, però no, c'è però, il driver del profitto, non possiamo fare a vederlo.
Appunto, pure lo Stato che dà un servizio lo deve rendere, non ha il driver del profitto, no? Ma prende la forma di quello, perché poi il servizio costa dei soldi, perché costa dei soldi mantenerlo, eccetera, eccetera, e di conseguenza la forma che prende il giro non è tanto diversa. Cioè, io non vedo istituzioni vere e proprie che fanno una cosa per idealismo e impatto sociale puro, perché non puoi, a meno che dicono te lo diamo gratis e troviamo qualcuno che ce lo mantiene gratis, gli diamo solo da magnà, li mettiamo tutti in una stanza, gli diamo i bisogni primari, sono soddisfatti, li portiamo alla PlayStation e speriamo che lavorano.
Però stiamo dimenticando, no? Secondo me, scusa da poco, una cosa, che non è del tutto vero che gli stati non c'entrano in questo meccanismo, no, di aziende, nel senso che le grosse innovazioni che poi diceva Mauro, che non vede nel pubblico, vede nelle aziende, sì, ma sarebbero state possibili senza l'intervento sovvenzionatorio degli stati?
Ma perché se tu senza il budget alla difesa degli Stati Uniti, probabilmente avremmo un centesimo della tecnologia.
Esatto. Cioè, le grandi innovazioni che tu vedi negli ultimi anni sono tutte
autostrada, telefono, no, ma
rimettiamoci all'IT e anche semplicemente al software. Cioè, le grandi innovazioni hardware e software nella nostra industria che noi vediamo negli ultimi anni sono rese possibili da interventi, sovvenzioni, ma non solo, anche indiretti, magari anche il fatto di concederti di utilizzare un terreno.
Sì, però ti ho fatto un esempio, ti ho fatto uno dei tanti esempi fallimentari di questo approccio, a parer mio.
Ma poi ovviamente se tu vai a guardare tanti esempi, trovi tante cose negative, le cose positive sono poche, però mi concentrerei anche sul vedere il buono che è stato fatto.
Oh, ma sì, ma io sono il negativo qua, devo rompere i coglioni. No, però voglio portare un elemento...
Sono confuso perché di solito lo faccio io. Qua nel mezzo...
No, veramente, senza le sovvenzioni statali, però voglio SpaceX e Tesla non esisterebbero.
E quindi non ci sarebbe Elon Musk.
No! Non ci sarebbero delle innovazioni che poi hanno creato un mercato.
No, però scherzi a parte, voglio però portarvi un esempio pratico, perché è quello che mi ritorna, io vivo di analogie e di elementi concreti che mi ritornano in testa, con i quali poi costruisco le idee.
Sì.
E mentre parlavi, ed è quello che mi ha spinto poi a fare questa domanda, hai ripetuto più volte il concetto di acqua pubblica. Cazzo, io sono sceso in strada per l'acqua pubblica, poi ce la siamo presa dove ce la siamo presa, però intanto tanta gente è scesa a dimostrare che per la popolazione quella era una priorità e doveva essere tutelata in un certo modo. Quello che io mi chiedo è, ma con la tecnologia perché non lo si fa? Perché vogliamo tutti, me in primis, la maglietta con la spillina di quel brand, uno piuttosto che l'altro del cloud provider della situazione, senza però entrare nel meccanismo, cioè stando nel meccanismo del parco giochi, del tecnico, senza però entrare nel meccanismo dell'impatto del contesto dove
però
siamo.
Però ti posso dare torto su questo?
Ah, tutto il torto che vuoi.
Se tu hai visto, per esempio, adesso si sta definendo il Cyber Resilience Act,
sì,
che è una legge importantissima, no? In Europa. Le pressioni che noi come gruppi di influenza, communities, progetti, foundation hanno fatto alla Commissione Europea hanno cambiato quel testo. Cioè il testo che noi andiamo ad approvare adesso è cambiato ed è più favorevole perché ha accolto delle istanze della nostra, del nostro gruppo, perché abbiamo fatto pressione. Magari non siamo scesi in strada con i cartelli perché il target è diverso, cioè agisci in un modo diverso, fai pressione in modo diverso, però l'abbiamo fatto. E quello che abbiamo fatto ha portato a un risultato, ha cambiato e sta cambiando una legge.
Cioè, sì, sì, ma non è stata fatta la petizione per strada, sono le stesse aziende che facevano software che hanno interesse.
No,
nel
non sono aziende.
Le aziende.
Io parlo di Debian, parlo di CNCF, Linux Foundation.
Assolutamente, ma il peso comunque totale è stato anche dato da quegli enti privati che fanno open source in un certo modo, ed era un danno anche per loro. Cioè, quindi alla fine ognuno fa un po' quello che vuole, però.
Ma perché tu dici l'uomo che andrebbe a protestare in strada per l'acqua pubblica non è lo stesso uomo che andrebbe a protestare
per l'open source, e ci voglio arrivare, secondo me, perché non è la stessa cosa. Prima stavamo parlando di ciò che fa lo Stato e non è insomma remunerato, o comunque non si aspetta un compenso in merito su quella cosa. Se pensiamo al nostro sistema sanitario, okay, con tutti i problemi eccetera eccetera, poi possiamo discuterne, però comunque diciamo idealmente è qualcosa che è finanziato dai cittadini con le tasse, ma un sistema universale, perché se ne è riconosciuto l'importanza e non è una cosa che è successa così tanto tempo fa, è una cosa abbastanza insomma recente. E io credo che con il tempo si arriverà al fatto di riconoscere anche il software, tutto ciò che ci sta dentro, come una cosa importante e che va tutelata come, come, non voglio dire diritto universale perché non c'entra, però è giusto sì per che bisogna dargli lo stesso peso universale che ha qualch'altra cosa, perché tanto è inutile che...
Però tu per fare questo devi riuscire a ridurlo a un diritto.
Sì, sì, ma... il diritto al, non lo so, all'identità digitale, alla tutela digitale della tua privacy, cioè nel senso più andiamo avanti, più questa cosa sta diventando pervasiva, anche nella nostra vita di tutti i giorni come cittadini. Cioè io vi sfido a fare qualcosa oggi senza Speed. E Speed è comunque un'iniziativa che va verso in questa direzione. E mano a mano che andremo avanti, la tecnologia diventerà sempre più pervasiva. E quindi, allora, a quel punto, perché non ci potrà essere lo lo Stato che se ne prende carico, così come se prese carico anche di tutta la parte segreta, con tutti i vari problemi, però lo può fare comunque il subappalto all'azienda che fa l'azienda che fa l'azienda. Ok, questa è una cosa che può essere regolata, ma come spirito, perché non può essere così?
No, ma io credo che sì, sarà così. Cioè, io stavo rispondendo però alla domanda perché non sono le istituzioni che portano innovazione. La sanità pubblica, che secondo me tra l'altro in Italia lavora benissimo, che ognuno ha avuto i suoi trascorsi.
Posso confermare, abitando fuori, posso confermare.
Assolutamente, però no, lavora bene anche nel senso che ci sono dei professionisti.
Salutiamo gli amici della, sanità, pubblica,
perché
sono la prossima puntata
avremo ospite, ragazzi, sanità pubblica.
Poi magari ti becchi uno che sbaglia una volta, ma intanto non hai visto l'autostrada di persone che ha salvato prima. Per cui, benissimo per la sanità pubblica, grandi applausi. La sanità pubblica però spesso compra innovazione, cioè la sanità pubblica non investe sulla creazione di nuovi macchinari, tecnologie per le protesi, la ricerca per esempio in Italia, la sanità pubblica in Italia funziona bene, la ricerca in ambito medico spesso la fanno all'estero, perché i ricercatori in ambito medico in Italia si sparano un colpo in bocca. Quindi la domanda...
Assolutamente, però questa è una conseguenza, è comunque prevista che tu lo possa fare in Italia.
Certo che è previsto, no, esatto, però quello che intendo è, lui diceva, perché non è l'istituzione che fa l'innovazione? Secondo me, prima di tutto non dico che non può esserlo, attenzione, cioè non sto sostenendo la tesi che questo è il meglio che possiamo avere, assolutamente, però è abbastanza ovvio che le istituzioni hanno come goal primario, come obiettivo primario, quello di, innanzitutto purtroppo, e questa è una disfunzione, mantenere uno status quo, perché si basano sulla burocrazia, e la burocrazia è fatta per mantenersi, perché costa talmente tanto farla che non la vuoi cambiare, e poi cambia comunque. E dall'altra parte quella di garantire, come dicevi tu, un servizio di base universale, e attenzione che se è universale, qualsiasi cosa che vale per tutti identifica la persona come l'intersezione di tutte le persone, non con le loro differenze, ma solo con quelle che la accomuna. Siamo tutti uguali per lo Stato, no? Un'altra delle cose che abbiamo creato noi, no? Il concetto di uguaglianza. Quindi l'istituzione è molto più paralizzata nell'innovare, perché non ha nessun bisogno e anzi ha grandi problemi nel competere, mentre invece le aziende che devono competere hanno un'enorme spinta a innovare, perché altrimenti è difficilissimo che competano. Cioè, da quando è nato il marketing il concetto è: io ti genero un bisogno per poi risolvertelo, e l'innovazione è spesso e volentieri è quella. Parlavo con Daniele stamattina del fatto che di fondo abbiamo dei tool che pesano 600 mega in RAM per scambiare 4 messaggi che scambiamo con IRC con un mega, e comunque ci ricorda, qualcuno di noi qua si ricorderà, colpo d'occhio, si ricorderà tipo un 286 con un mega di RAM, cosa facevi? C'era bisogno del drive iMem.sys per fargliela vedere la RAM al sistema, quindi, perché sai, avevano detto non è che serva tutta sta RAM. Però voglio dire, non è detto che tutta l'innovazione sia generata da un bisogno effettivo, mentre invece le istituzioni spesso hanno la necessità di soddisfare e anche innovare, per carità, però comunque garantire il soddisfacimento di bisogni effettivi, non di bisogni fittizi. E questo secondo me crea uno stato di fatto che non sto giudicando giusto o sbagliato, perché queste sono cose che hanno a che fare con la morale. Sto semplicemente considerando, è difficile da ribaltare in questo momento, per una questione di interessi, no? E parlo di innovazione.
No, però poi alla fine l'innovazione, ok, è vero che la fa il privato, però il fatto che sia così tanta innovazione fa cambiare lo status quo, e a quel punto l'istituzione può stargli dietro. Esatto. Adeguandosi al nuovo status quo, cioè alla fine, se noi pensiamo al digital wallet, cioè siamo stati abituati ad avere le robe sul nostro telefono per pagare, cioè sono state cose puramente private, e ora è, non dico un bisogno primario, ma è qualche cosa che ha cambiato lo status quo. La mia riflessione prima era sul fatto che io non vedo come ci sia ora una cosa del, cioè, no, che non venga sentita dalle persone importante come altre cose. Yeah. Infatti, prima ho citato la sanità. Per rispondere alla domanda di prima, il tizio che è sceso per l'acqua pubblica in strada, quando ci ha capito qualcosa, non è lo stesso che è sceso per protestare con Debian, perché non ha proprio idea di che cosa sì, sia.
C'è ancora sensibilità.
C'è ancora sensibilità.
È ancora molto acerba.
Però a questo punto è anche compito dell'istituzione sensibilizzare verso un compito anche della politica, riuscire a sensibilizzare verso una cosa.
Aspetta, secondo me ci sono due cause primarie, no, in questo mancato uomo che va a... che poi identificheremo in qualche modo.
Infatti, io
l'uomo che protesta per...
L'uomo
che protesta per l'acqua. Sì. Questo è.
Che me lo immagino in questa...
Perché non protesti per... Allora, ci sono due motivi. Il primo è complesso. Cioè, la complessità che va spiegata. Cioè, devo spiegarti. Cioè, mentre faccio molto... faccio presto a spiegarti che cos'è l'acqua e perché ne hai bisogno, no? Quindi è molto semplice. Ci metto molto di più a spiegarti cos'è il software e perché ne hai bisogno, no? Quindi la complessità per lo stesso uomo che va a protestare è un ostacolo. E l'altra è, dobbiamo riuscire a ridurre questo discorso a un diritto fondamentale. Come ti ricordi quando anni fa si faceva la battaglia sul diritto a internet, alla connessione a internet?
Okay. Sono andato in dei meetup molto simili a questi.
Ecco. Allora, lì
sono stato fatto fisso
in un certo allora lì, secondo me, adesso senza entrare in quel dibattito lì, però lì c'era un tentativo di, tra virgolette, banalizzare la questione, perché banalizzandola tu la riduci ai suoi minimi termini e riesci a trasformarla in un diritto fondamentale.
È digeribile.
Esatto, tu puoi dire, tu hai il diritto fondamentale ad avere l'acqua, perché? Perché senza l'acqua muori. Quindi è riducibile. Il software open source, come faccio a ridurlo ad un diritto? Cioè, senza Kubernetes muori? No.
Dipende.
Dipende. Ne possiamo
Ma anche con, talvolta, puoi morire.
Ne possiamo discutere, ma dobbiamo trovare un modo per ridurlo a un diritto. Se non ce la facciamo, non possiamo dire, ma non state andando a protestare perché vi tolgono il diritto a pubblicare un pacchetto su GitHub e a non fixare gli zero day.
No, assolutamente,
ma
però...
qual è il diritto a non avere software zero day? Qual è il diritto? Devi spiegarmi qual è il mio diritto fondamentale. Se ce la fai, allora riesci a convincere le persone ad andare a seguire.
Assolutamente, ma secondo me è quello il problema. A questo punto, allora, di chi è il compito di spiegare?
Nostro.
Allora, io credo che come tutti i compiti politici sia di tutti, perché poi è vero che le istituzioni ci rappresentano, che operano, e siamo sempre più distaccati, perché questo secondo me è un problema enorme che impatta anche su quello che stiamo dicendo, ma mica solo. Innanzitutto siamo in un periodo di disaffezione politica mostruosa e io sono il primissimo che sfaccio l'orso e me ne sbatto, quindi non è che lo dico da... però effettivamente mi rendo conto che per spiegare un termine, per spiegare qualcosa di complesso e che ancora non è, anzi, se vogliamo, scusate, sto facendo un discorso del cavolo, però c'è sempre più utilizzo di software e hardware, c'è sempre più informatizzazione delle vite e sempre meno alfabetizzazione informatica. Credo che sia una cosa normale. L'automobile ha fatto uguale. Le prime automobili ti davano l'automobile e il meccanico che te la guidava e te la metteva a posto tutti i momenti, perché c'era un accrocchio, dovevi fare manutenzione, doveva esserci uno che la guidava persino.
Oggi mi ricorda molto i Kubernetes.
E no, infatti è vero. Siamo in quella situazione lì perché prima ho citato l'inizio degli anni 80, il personal computing, però chi aveva un personal computer in casa era uno che sapeva cosa stava facendo, ce n'era uno ogni 100 famiglie. A metà degli anni 90 c'era un computer per famiglia, ma ci abbiamo tre macchine di Von Neumann a Cristiano, compresi i bambini. C'è una console, un telefono e un computer per andare a scuola, tu hai finito, c'hai tre macchine con la stessa architettura che sono computer, e le persone che li usano non le percepiscono così, perché è un computer quello con lo schermo. Il desktop non so cosa sia, perché il computer fa così, il telefono fa così e non è un computer. Porca boia, la console non è un computer. C'hanno pure lo stesso chip, probabilmente, la stessa computeria. Quindi,
però è anche colpa nostra.
No, non è colpa nostra, è una cosa naturale, perché la maggior parte delle persone che guidano automobile, me compreso e forse te compreso, non sarebbe capace di far manutenzione, la porta del meccanico. E è una cosa normale, la democratizzazione di una tecnologia, il fatto che la usano in tanti, la diffusione.
Però la consapevolezza che ammazzi con l'auto.
Esatto, bravo. No, è lì che voglio arrivare. Cioè, il fatto, c'è stato, con l'automobile forse non c'è stato il problema della diffusione di massa improvvisa, anche con Ford. Probabilmente non è che da un giorno all'altro la gente ha cominciato a investire per bambini con la macchina e prima non succedeva con i cavalli. Tra l'altro, il problema era lo stesso. Invece il nostro campo, l'acqua è un bisogno fondamentale, ma te lo dice chi ha sete, cioè non è che glielo spiega, cioè lui dice acqua,
appunto,
dov'è?
È molto facile
mentre
da capire.
Invece noi stiamo creando un mondo che dipende prettamente da qualcosa di molto intangibile, perché, per dire, se un uovo è rotto per terra basta guardarlo e siamo tutti d'accordo, ma se un software è rotto, finché non gira e vediamo gli effetti non lo sapremo mai, no? Cioè ci vuole un'enorme quantità di analisi per capire, prima di vedere gli effetti, che il software è rotto. Non puoi guardarlo e dirlo così. Quindi una cosa così intangibile, che anche noi abbiamo bisogno di batterie di test per tenerlo sotto controllo, continuous integration e continuous delivery per avere la possibilità di metterlo online e di capirlo, cioè anche noi facciamo fatica, è difficilissimo ponderare questa complessità, ma gli effetti sono, e gli effetti sono molto distanti, no? Quindi non è come ammazzare una persona perché la stiro, lo vedi che succede. Il problema è che un software che non funziona da una parte può portare problemi di sicurezza nazionale, per esempio, no? Che sono a maggior ragione a volte non visibili, perché chi fa un attacco alla sicurezza nazionale non vuole che lo scopri. Oppure il problema dell'anonimato o dell'identità online. Sono tutte cose che è facilissimo perdere di vista per noi. Forse qualcuno in questa stanza una volta la mail di phishing ha cliccato per sbaglio. E siamo esperti.
Anch'io.
Ma forse anch'io. Quindi, appunto, cioè, ragazzi, cioè, fregano noi, figurati mia nonna.
No, però ad esempio se prendiamo una cosa un po' più reale, il Boeing che cade.
No, sì. Stavo pensando la stessa cosa.
Il Boeing che
cade è brutto. Fai che sia che cade il portello.
Diciamo il
Boeing che cade.
No, il Boeing che cade perché il sensore di pressione è un
Boeing cade. Ok.
Però nel senso, ecco, quella roba lì effettivamente è semplice da spiegare. Tu dici, vabbè, sì. Non è che devo aspettare che allora quello in ospedale muore e dico, vabbè.
Non è vero che è semplice da spiegare. Spiegami perché il Boeing è caduto.
Perché c'era un errore. Vabbè, ho capito, io te lo so spiegare, però nel senso è stato comunque percepito come qualcosa di grave.
È un impatto
grave.
Facile da percepire.
Certo,
d'accordo.
Sì, esatto.
Però effettivamente se tu dici, vai, e quindi cosa facciamo? Deve garantire lo Stato che i Boeing vengano a revisionare. Perché guarda, se ti dico, da quel punto di vista, statisticamente, arriva uno e ti dice, guarda, è caduto un Boeing, conta i voli, è caduto un Boeing, conta gli incidenti d'auto e l'auto che ce n'è in giro, a percentuale è molto più pericoloso fare le scale.
Certo, sì, certo.
Quindi le cose possono succedere e dici, vabbè. Secondo me il problema più grosso è proprio lì, cioè anche il Boeing l'ha fatto l'industria, si prende la responsabilità, la gente guarda quello, a parte i parenti delle vittime. Il problema è molto più sottile, cioè se noi parliamo della responsabilità civile sul software come di un bene primario, e io sono d'accordo, far capire alla gente perché è un bene primario passa molto al di là della Tesla che sbaglia,
certo,
va sotto
sì,
un
sì,
camion,
sì, sì.
Passa proprio nel fatto... Allora stiamo parlando di gente che prima si lamenta, cioè la gente normale, scusate, normale intendo che non fa questo mestiere, si lamenta su Facebook dell'anonimato mentre fa le foto,
certo,
che va in vacanza,
assolutamente,
e ti sbadigliano la casa. Cioè, questo è una mancanza di sensibilità, non è che sono stupidi, cioè magari con la gente lì, gente che fa un lavoro, cioè sono laureati con un lavoro specialistico che fanno benissimo, ma è distaccata dal meccanismo complessissimo che lega la società, il software e i bisogni primari.
Ciao, avete ascoltato la prima parte di GitBar incontra Continuous Delivery al FOSDEM. Per seguire la seconda parte dovete andare sui canali di GitBar, quindi sul canale YouTube di GitBar oppure sui canali podcast, su tutte le piattaforme di podcast dove seguite GitBar. Naturalmente, se non seguite GitBar, iscrivetevi immediatamente, seguite la seconda parte, che tra l'altro coinvolge molto di più anche il pubblico presente in sala, e poi seguite anche tutto il resto della produzione meravigliosa di GitBar, un podcast che ha incontrato con Continuous Delivery al FOSDEM, ci siamo toccati, ci siamo piaciuti, ci siamo amati, e quindi è nata questa collaborazione meravigliosa che spero vi sia piaciuta. Quindi io vi dirigo al secondo pezzo di questo episodio sul canale di GitBar e naturalmente vi saluto e vi do appuntamento su Continuous Delivery a un prossimo episodio. Ciao!